Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, vorremmo seguire Padre Pio tenendo presente che i suoi insegnamenti non erano insegnamenti fatti da una cattedra umana, o se volete, da un corso di teologia o anche dalle omelie, perché Padre Pio di omelie non ne ha fatte, ecco. Però questa è la grande scoperta che noi possiamo fare, ed è anche in un certo senso quasi misterioso. Padre Pio insegnava e insegnava con perfetta scienza e sapienza. Sia ai suoi penitenti che a quelli che semplicemente, per esempio, assistevano alla Santa Messa celebrata da Padre Pio. Dunque, noi possiamo dire che Padre Pio in qualche modo riusciva, in un modo che potremmo dire l'esempio, ma più dell'esempio anche con l'insegnamento fatto durante la confessione, quindi partendo dai peccati che le persone di cui le persone si accusavano e anche di quando non si accusavano, perché Padre Pio aveva la scrutatio degli spiriti, cioè riusciva a sapere quello che uno aveva fatto, le mancanze, i peccati, le omissioni, addirittura le imperfezioni, ecco, del penitente quando se lo trovava davanti. Non era solo una questione di esperienza, perché insomma, è vero, Padre Pio riusciva a stare bloccato nel confessionale, a amministrare il sacramento della riconciliazione per ore, addirittura più di 10 ore, insomma 10-12 ore nel confessionale. Non è solo questione di esperienza, è una parte dovuta a dei fenomeni mistici, insomma questa scrutatio, questa qualità che il Signore gli aveva dato di guardare nell'anima del penitente, per esempio se era pentito o se non era pentito, quanti peccati aveva fatto, soprattutto i peccati mortali. E Padre Pio riusciva a correggere, a far capire dove si era effettuata una mancanza, dove c'era stata una violazione dei comandamenti, un fatto di andare contro la volontà di Dio. Beh, come al solito noi attingiamo da un libro di qualche ventennio fa, scritto da padre Marcellino Iasenzaniro, e a un certo punto ci troviamo davanti a un capitolo che si intitola I peccati visti da Padre Pio. Peccati visti da Padre Pio. Affidiamoci un attimo a padre Marcellino per capire di che cosa si tratta. Allora, dice padre Marcellino che il padre Pio, in confessione, di fronte a una trasgressione di cui si accusava il penitente, soleva ripetere: è peccato, è peccato. Cioè, noi molte volte tendiamo a regolare le nostre azioni e anche tendiamo a giustificare i nostri sbagli. Naturalmente noi usiamo che cosa? Usiamo la nostra ragione, usiamo il nostro punto di vista. Quasi mai, vedete, quasi mai il punto di vista nostro come penitenti, quasi mai questo punto di vista coincideva con quello di Padre Pio. Potremmo dire, anzi, una cosa, che dei peccati che noi possiamo giudicare lievi, o addirittura dei quali non ci accusiamo proprio, Padre Pio te li scopriva e te li denunciava lui. Tu hai fatto così, per esempio, vi faccio un esempio. Un giorno Padre Pio si trovò di fronte a un penitente che era riuscito, dopo aver fatto la solita trafila, insomma, aspettato qualche mese per accostarsi al suo confessionale, era arrivato il suo turno, il turno degli uomini. Questo penitente fa una confessione, si accusa, ha fatto anche un esame di coscienza, eccetera. E a un certo punto Padre Pio, visto che questa persona diceva, taceva come se avesse finito, Padre Pio gli disse: "Questo è tutto?" E l'altro diceva: "Ma padre, sì, penso che questo è tutto. Non c'è altro?" Ma a quel punto Padre Pio gli diceva: "Guarda che tu hai fatto questo, questo e questo in questa occasione", cioè, e tornava la memoria. Magari sembrava una cosa da nulla, e invece Padre Pio diceva, come abbiamo detto, come ci dice Padre Marcellino, è peccato, cioè pensavi di non aver fatto una cosa grave, invece questa è una cosa grave. Ora, cominciamo a osservare una cosa, cari amici, perché qui davanti a questi fenomeni, chiamiamoli pure mistici, no? Perché si tratta di grazie gratis date che Padre Pio ha ricevuto da nostro Signore. Padre Pio, appunto, riusciva a vedere dove noi magari non vediamo. E la domanda è: perché non vediamo? Ecco. Certe volte noi usiamo la formuletta, si viene usata la formuletta che siano perdonati anche i peccati che non ricordi, eccetera. Ma noi dobbiamo sapere che quando ci si trova nel confessionale, cosa ormai piuttosto rara e che è la grande perdita del nostro millennio, è proprio il sacramento della riconciliazione. Ma quando ci troviamo nel confessionale o di fronte a un confessore, come più spesso accade, noi siamo in un tribunale. Noi siamo in un tribunale. Cioè, possibile? Sì, è proprio così. Noi ci troviamo in un tribunale. Il primo tribunale si chiama foro interno, lo chiamano così. È un foro interno. Che cos'è sto foro interno? La nostra coscienza. Il primo tribunale è nel nostro cuore. È la nostra coscienza che ci accusa. Dice: "Che ho fatto? Questo è una cosa che non dovevo fare. Mi devo andare a confessare, no? Per quello che ho fatto." Chi è che ci giudica? Chi è che ci punta il dito? Chi è che ci accusa? Noi. Non c'è un altro. L'accusa viene da noi stessi. Noi siamo avvocati, accusatori di noi stessi. E questa è una grande grazia, cari amici, perché il Signore ha scritto la sua legge nei nostri cuori. E il primo giudice, ma diciamo meglio, il primo accusatore, è il nostro io, è la nostra coscienza. È con le lenti della nostra scienza, con le lenti della nostra sapienza che ci giudichiamo, ci accusiamo. Perché la legge è lì, è scritta lì nel nostro cuore. E quante volte noi diciamo: "Ah, sono in grazia di Dio", per dire, non credo di aver commesso dei peccati mortali. Oppure, non sto in grazia di Dio. Ecco, il primo foro, quindi, è un foro interno, interno a noi. Pensate, cari amici, quanti di noi lo sfuggono, questo foro interno, questo tribunale interno. Anche perché l'accusatore, quello più famoso, che dopo vediamo, là in quel momento sta zitto. Non ti dice niente. Oppure se ti dice qualcosa, lo fa per la tua rovina. come per dire, non ti preoccupare, questo non è, lascia perdere, hai fatto bene come hai fatto. Lì sì, lì possiamo sentire anche la voce di uno che vorrebbe farci passare in cavalleria, no? Tutte le cose che, tutte le violazioni ai comandamenti di Dio. Questa è la storia del nostro cuore, c'è cioè qualcuno insomma che ci vuole non far capire la gravità del nostro agire, se abbiamo sbagliato, se abbiamo avuto una defezione rispetto alla morale, rispetto ai comandamenti del Signore. In certe situazioni particolari nelle quali noi ci comportiamo in una certa maniera, ci sembra di comportarci nella maniera giusta, invece stiamo facendo un errore, stiamo peccando. Lì ci sta il cosiddetto, no? Superficialone, ma non è niente, ma lascia, beh, hai fatto bene come hai fatto. Viceversa, si possono presentare delle situazioni contrarie, dove l'accusatore che interviene anche nel nostro cuore, in questo tribunale interno, ci fa diventare scrupolosi. Ci fa diventare scrupolosi. Ah, chi lo sa se il Signore mi ha perdonato questo peccato che ho fatto 10 anni fa. E chi lo sa se la mia coscienza è in grazia di Dio, la mia anima è in grazia di Dio, o se sono ancora sotto il giogo del peccato mortale. Ebbene, capita anche questo, che sempre il nemico ci fa venire gli scrupoli. Ma la scenetta, chiamiamola così, bella, avviene prima di arrivare alla confessione. Perché lì, e qui ce lo insegnano tutti i grandi confessori, c'è qualcosa che ci trattiene dall'andarci a confessare. C'è qualcosa che, qualcuno che ci trattiene nell'andarci a confessare. Ma no, facciamo un po' l'esame di coscienza, oppure ah, ho fatto questa cosa qua e non ho il coraggio, e non ho il coraggio di andarmi a confessare di questo peccato. Ma guardate che queste cose, vedete, non soltanto succedono a noi, sono successe ai santi. Ecco, c'è stata una santa che aveva fatto una manchevolezza, taceva perché allora c'era questa direzione spirituale, questa confessione periodica, che oggi veramente è diventata molto, molto rara, la direzione spirituale, ma soprattutto l'avvicinarsi al confessionale. Ebbene, questa santa per vergogna taceva questo suo peccato, fino a quando, è una famosa santa, fino a quando non ne potette più. Ecco, perché, guardate che cosa meravigliosa, no? Perché Dio le faceva sentire il peso di questa tragedia, di questo stato della nostra anima. Io penso che è come se uno dicesse: sì, lo so, c'ho questo male, però non ho il coraggio di andare dal dottore, non voglio soffrire. È una situazione che capita anche per i mali fisici. E fino a quando non ne potette più, ecco, aprì il suo cuore alla confessione e fu liberata da questa angoscia che si portava dentro. Sempre grazia di Dio, sempre grazia di Dio, perché quanti invece di noi viviamo anestetizzati, anestetizzati. Io dico che Padre Pio ha dovuto combattere nel confessionale per riportare le persone alla grazia di Dio, allo stato di grazia, con la confessione, ma soprattutto lui combatteva per farli avvicinare alla confessione, per farli avvicinare, per farci avvicinare alla confessione. Difatti lui lo diceva tantissime volte, che quanto mi sei costato, diceva una persona, dopo che l'aveva assolta, aveva dato l'assoluzione, quanto mi sei costato innanzitutto per far sì che questo, di sentire la necessità di confessarsi, perché molti di noi, cari amici, purtroppo, soprattutto nei tempi attuali, viviamo senza voler sentire la voce della coscienza, oppure tanto abituati, ecco, a non a peccare, diciamo pure, tanto abituati a non frequentare i sacramenti, a non fare la comunione, quindi a non confessarci, che a un certo punto, pur se siamo cattolici, cristiani, battezzati, riusciamo a soffocare anche la voce dell'angelo custode, che sicuramente dirà chissà quante volte: vai a chiedere perdono a Dio, vai a confessarti, vai a chiedere perdono a Dio. Addirittura, cari amici, vi voglio raccontare una cosa, tanto il tema di oggi poi lo affrontiamo anche meglio nella seconda parte. C'è stata una donna che viveva come viviamo tutti noi, però molti di noi, lontana da Dio, però battezzata, aveva una vita anche disordinata. Ebbene, intratteneva una relazione, come si usa dire oggi, una coppia di fatto, cioè conviveva con una persona, un uomo, senza essere la loro unione, un'unione matrimoniale, e viveva così, naturalmente viveva malissimo, perché quando si vive così, lo sappiamo benissimo, li chiamiamo esaurimenti nervosi, la chiamiamo depressione, la chiamiamo nevrosi, la chiamiamo nervosismo. E vai dallo psicologo e dice: sì, sei, soffri di attacchi di ansia. Insomma, vivendo nel peccato mortale, cari amici, si vive malissimo, perché si va a combattere senza le armi. Quindi anche il diavolo ce le fa di cotte, di crude, ecco. E questa donna, appunto, dicevo che aveva dei problemi, andava dallo psicologo, prendeva dei psicofarmaci, eccetera, eccetera. Viveva nello stato peggiore che si possa immaginare, cioè in uno stato di peccato mortale abituale. Un giorno questa donna sente, poco prima, come se fosse in una specie di dormiveglia, una voce che gli dice: vai a messa. Vai a messa, vai alla Santa Messa. Era un giorno di festa. E questa cominciava a dire: ma che è sta cosa? Io non ci vado da tanti anni a messa. Vai a confessarti, vai a confessarti. Insomma, si accorse, ecco, di questa voce interiore che le diceva di andare a messa e le diceva di confessarsi. Che cosa ha fatto questa donna? Ha respinto volontariamente questa ispirazione, che poi ce l'insegnano i teologi, no? Tra i modi in cui Dio ci fa conoscere la sua volontà, non ci sono soltanto i comandamenti, i precetti della Chiesa, l'insegnamento dei nostri sacerdoti. Ci dà anche delle ispirazioni. Queste ispirazioni, se vengono da Dio, sono buone. Se queste ispirazioni sono di natura maligna, vengono dal maligno. Questa sentiva questa cosa: vai, vai a confessarti, vai a confessarti. Niente. Chiusa, respinge questa voce, dice: ma forse è meglio che mi prenda un'altra medicina, perché addirittura mi stanno venendo le allucinazioni, no? In questo caso uditive. Bene, questa donna a messa non ci va, aveva promesso al suo compagno di andare con lui in un'escursione, in un viaggio, non so, soggiornare da qualche parte. Quindi dice: no, ma io questa voce, stati zitta, no? Un po' come faceva Pinocchio con grillo parlante, no, statti zitta, voce del grillo parlante, e invece devo andare col mio compagno a fare questa gita fuori porta, chiamiamola così. Allora, negletta del suggerimento dell'ispirazione, va con il compagno per farvela breve nel viaggio. Hanno un incidente e muoiono. Muoiono. Muore questa donna. Muore. Allora è incredibile quello che succede. Voi credete che questa situazione sia tanto rara? Ma se la Madonna Fatima ci ha detto che le anime, le nostre anime, fioccano nell'inferno come una forte nevicata, quella donna era un fiocco di neve. Era uno dei fiocchi di neve di questa grande nevicata quotidiana. Nel mondo, guardate, nel mondo muoiono ogni giorno 300.000 persone. Attenzione, sto parlando solo dell'Italia, Europa, America, Africa, Asia, Oceania, tutti i cinque continenti. Circa 300.000 di noi, cari amici, lasciamo questa terra. Per qualcuno, lasciamo la realtà per andare nel nulla. E invece non andiamo nel nulla. La nostra coscienza ci sopravvive, il nostro io ci sopravvive e ci troviamo davanti al giudizio di Dio. Morale della favola: questa donna va all'inferno. Va all'inferno. Allora, che cosa fa? Aveva una cara amica e con il permesso di Dio, questa riesce a far avere a questa amica un messaggio in cui racconta questa cosa che vi ho appena detto, no? Che solo lei poteva conoscere, logicamente, no? Sentire la voce, eccetera. E a un certo punto dice all'amica: io sono dannata, io sono dannata. Allora guardate, a parte la solidarietà, il dolore che possiamo avere anche noi per questa nostra sorella che è andata perduta. Immaginatevi il dolore di Dio, immaginatevi il dolore dell'Immacolata che aveva questa figlia che è andata a finire nella condizione peggiore, è andata a finire all'inferno. Padre Pio e la Madonna Immacolata lottavano come leoni per strappare queste persone, questi di noi, che rischiano di fare la stessa fine di questa povera donna. Quella ha avuto il permesso da Dio di avvisare l'amica. Guarda, io per non aver ascoltato quella voce che mi diceva: vai a messa, vatti a confessare, vai a messa, vatti a confessare. Adesso sono dannata. Pensate che Dio ha fatto di tutto, ma che doveva fare più? Più che farle sentire nel cuore il desiderio di andare a rimettersi in grazia di Dio. Stava per finire il suo tempo. Quanto tempo abbiamo da vivere, cari amici? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Il Signore ce lo dice: vegliate, pregate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Noi non sappiamo, cari amici, né il giorno né l'ora in cui ci troveremo in quell'altro tribunale, il terzo tribunale, quello definitivo. Il giudizio di Dio. Allora qui capiamo perché Padre Pio accettava qualunque sofferenza pur di, pensate quanto ci voleva bene Padre Pio, pur di strapparci dalla brutta fine. Anzi, vi voglio proprio leggere quello, se lo riesco a trovare naturalmente, quello che diceva Padre Pio a questo proposito, no? Allora, scusatemi, abbiate un attimo di pazienza. Dunque, Vabbè, in questo momento non lo trovo, ma comunque lui disse proprio o a padre Marcellino o a un altro suo padre spirituale che lui accettava qualunque sofferenza per far sì che una persona non facesse una brutta fine. Ora, vediamo un attimino a questo punto che cosa avviene, vi dicevo, quando magari quella donna avesse ascoltato la voce e dice, va bene, adesso mi vado a confessare. Sorgono una serie di inciampi, ostacoli, contrattempi, per cui, guarda un po', la buona intenzione riceve un colpo di mitraglia, cercano di non farti avvicinare al confessionale. Abbiamo visto uno dei motivi è quello della vergogna che tutti noi possiamo avere naturalmente dei nostri peccati. E anche a questo proposito vi devo dire un episodio, prima che poi dopo chiediamo alla nostra regia di mettere un piccolo stacco musicale. No? L'episodio è questo qua. Un giorno Padre Pio stava, Padre Pio, forse mi sbaglio, era Sant'Antonino confessore. Stava nel confessionale e stava a confessare a una persona. A un certo punto, Sant'Antonino da Nola, se non vado errato, però l'episodio me lo ricordo. Si vede un figuro che si avvicina al penitente, vestito molto distintamente. Sant'Antonio dice: per cortesia, si allontani perché qui stiamo facendo una confessione. Dice: no, io non mi allontano. Come sarebbe a dire, si allontani perché noi stiamo qui facendo un sacramento, non stiamo giocando. No, dice, io devo ridare a questa persona una cosa che è sua. Beh, allora pure il penitente, se, immaginiamoci un punto interrogativo, no? Si disegna sulla faccia del penitente. Dice, sì, io devo ridare a questa persona la vergogna che gli ho tolto quando gli ho fatto fare i peccati. Pensate un po', eh? Pensate che cosa è successo. Devo ridare, restituire a questa persona la vergogna che gli ho levato quando l'ho fatto peccare. Era vero perché poi quest'uomo provava vergogna nel momento in cui doveva confessare il proprio peccato. Immaginatevi quello che è successo, soltanto che dopo aver detto queste parole, questo figuro
Thank you.
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo un po' questa meditazione di oggi, insomma, sulle orme di Padre Pio. Vi dicevo che Padre Pio era abituato a questo fatto che le persone non si confessano, ecco, non si avvicinano al confessionale, quindi lui veramente versava il sangue perché? Perché le persone riuscissero a vincere tutti gli ostacoli che il nemico ci frappone tra noi e la grazia di Dio. Quindi, questa è la situazione non solo di allora, non solo di 2000 anni fa, ma la nostra situazione attuale. Stentiamo, troviamo un sacco di difficoltà anche quando ci vogliamo andare a confessare. Si bucano le ruote della macchina, si stanno i contrattempi. Ecco, vi raccontavo appunto come addirittura quella persona che non aveva avuto la forza di ascoltare la buona ispirazione di Dio, è morta in un incidente e si è trovata dannata per sempre. E vi raccontavo poi anche come questa persona si è avvicinata al confessionale dove c'era Sant'Antonino confessore, dicendo che doveva restituire una cosa al penitente che stava lì, quindi non lo riuscivano a cacciare, questo qui. Dice, devo restituire a questa persona, cioè al penitente, una cosa che gli ho preso qualche tempo fa, la vergogna. Quindi gli voglio ridare la vergogna che gli avevo tolta quando l'ho indotto al peccato. Queste sono cose, ragazzi, che sono successe. È la nostra realtà questa qua. Il nemico fa di tutto per evitare che noi riacquistiamo la grazia di Dio. Padre Pio lo sapeva benissimo. E poi poteva contare, ecco perché possiamo parlare veramente dei peccati come li vedeva Padre Pio, poteva contare sull'aiuto, sulla presenza lì nel confessionale della Madonna, della Vergine Immacolata, Maria, nostra madre, che lo aiutava a Padre Pio nel far confessare i peccati a quelli che si avvicinavano al confessionale. Quindi possiamo pure dire, insomma, che Padre Pio vede i peccati, li vede Dio, perché poi questa cosa, no? Come vede la Madonna, li vede Dio. La volontà dell'Immacolata è perfettamente uniforme alla volontà di Dio. Quindi Padre Pio, quando diceva c'è altro, vedeva dei peccati che il penitente, uno di noi, non vedeva e che però c'erano, e se non se li fosse confessati, rimanevano là. Immaginatevi, cari amici, per fare un'analogia con la nostra salute del corpo, immaginatevi che una persona sappia, per esempio, no, che c'è un nodulo che non è buono, per esempio, dico per dire, nella tiroide, tu non lo sai perché è ancora asintomatico, come diciamo, però per grazia di Dio c'è un medico che dice: penso che questo sia un nodulo che non è buono, che devi eliminare. La stessa cosa per i peccati che continuano a giacere nel fondo della nostra coscienza, nel fondo della nostra anima, quando si tratta magari di vecchi peccati dei quali addirittura abbiamo perduto le tracce. Poi cosa succede? Messo che uno riesce ad arrivare al confessionale, scoppia una guerra, scoppia una battaglia. Da una parte ci sta l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusa i nostri fratelli giorno e notte, al cospetto di Dio, sappiamo chi è, e che soprattutto nel giudizio tira fuori una specie di libro nero. Tira fuori una specie di libro nero. Lo apre. E dice, giorno tot, 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 questo signore ha fatto così, così, così. E noi saremo nella più grande confusione. Allora, guardate, quando uno dice che Padre Pio era un combattente, quando uno dice che Padre Pio era veramente la grazia di Dio operativa, a fianco a lui c'era sempre la Madonna, diciamo una grande verità. Magari oggi ci fossero confessori, sacerdoti come Padre Pio. Domanda: e perché non ce l'hanno più? Ecco, non ce l'hanno più, carici, perché Non ce li meritiamo, diciamo come stanno le cose, non li meritiamo. L'umanità si sta allontanando sempre di più non solo dalla presenza di Dio, ma anche dalla volontà di Dio. Fate conto, cari amici, che poco andremo incontro alle cosiddette vacanze estive. Questo non credo di andare fuori tema dicendo che, leggendo i dati Istat, no, sulle vacanze, escono fuori dei dati stratosferici, miliardi di euro. Che gli italiani e tutti quanti in Europa spendiamo per fare le vacanze. C'è qualcosa di male? Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che purtroppo durante le vacanze ci mettiamo un po' disarmati, cioè per chi crede in Dio e vive in grazia di Dio, spesso può succedere che la preghiera diminuisce. Perché ci stanno viaggi, spostamenti, escursioni, soggiorni e quant'altro, e la preghiera, il tempo dedicato alla preghiera si assottiglia, non si va in chiesa perché nel posto dove siamo andati le chiese non ci stanno, insomma, le vacanze sono anche sinonimo, purtroppo, no, di pericolo in vista. Quello lo diciamo perché poi sono vacanze e vacanze. Ma ormai l'umanità, insomma, ha una sua idea di vacanza, di turismo. Esiste il turismo gastronomico, milioni di persone. Il turismo religioso, molto di meno. Ecco, sono quelle persone che fanno delle vacanze all'insegna dello spirito e non della carne. Ora, i peccati come li vede Padre Pio? Padre Pio li vedeva con chiarezza. E la caratterista, sapete qual che te lo faceva dire e lo diceva con una grande forza. In altri termini, Pio, quando ci si accusava di un peccato, diventava tutto miele e zucchero, perché la misericordia di Dio lo porta naturalmente a dare il dono, a dare la giustificazione. Quando invece si trovava davanti a un fatto, una superficialità, davanti a una persona che andava magari anche a dire un peccato, però non era pentito, ecco, Padre Pio lo cacciava. Non lo sappiamo, Padre Pio lo cacciava e questo in genere era un agire che portava la persona alla coscienza delle proprie responsabilità. Anzi, una volta, siccome Padre Pellegrino, insomma, addirittura rimproverava Padre Pio di cacciare, diciamo, anche di rimproverare apertamente, davanti a tutti. Davanti a tutti, vattene via peccatore, oppure vattene via sporcaccione, oppure torna quando sei pentito. Ecco, tutte queste cose qua che oggi non esistono, ma neanche sulla luna. Beh, Padre Pio gli rispose così: disse a Padre Pellegrino, dicevo, lo sai qual è il guaio? Tu lo sai qual è il guaio? Disse Padre Pio a Padre Pellegrino, i frequentatori delle nostre chiese. Non bisognosi delle lavate di testa, li attrippiamo di parole buone e di consigli superflui. E quelli bisognosi di qualche lume, li lasciamo senza il minimo necessario per la loro salvezza. Il rigore fraterno vale più di tutte le sdolcinature del mondo messe insieme. Pensa un po'. Pensa un po' che ha detto Padre Pio a Padre Pellegrino. Insomma, diceva quello che ce lo sentiamo anche addosso, no? Cioè che, insomma, ci inzuccherano e anche per questo motivo siamo sempre recidivi, cioè commettiamo quasi sempre, ricadiamo sempre negli stessi peccati nelle stesse mancanze. Anzi, un'altra volta, anche qui ve lo racconto questo piccolo aneddoto. Una signora, peraltro una bravissima mamma di famiglia, una santa donna, insomma, no? Andò da Padre Pio a confessarsi come faceva con regolarità. E disse: ho commesso, cioè, ma perché faccio sempre questo peccato? No, ha detto questa donna. E Padre Pio gli ha risposto: fai sempre questo peccato perché non sei realmente pentita di questo, che fai. Non sei realmente pentita, perché se fossi realmente pentita, riusciresti a non farlo. Poco fa dicevo che Padre Pio vedeva i peccati nella maniera giusta, nella maniera in cui la Madonna gli dava gli occhi per vedere. Vi dico solo questo, che c'è una piccola rassegna, ecco, di peccati come li ha visti Padre Pio. E cominciamo. Se possiamo poi approfondire nelle prossime trasmissioni, questa specie di, avete presente, no? I sommergibili che hanno il periscopio? Ecco, Padre Pio aveva il periscopio, cioè riusciva a vedere i peccati. Quando uno sta nel sommergibile e non ha il periscopio, che cosa vede? Vede niente, vede i pesci che passano davanti all'oblò. Se invece c'è il periscopio arriva in superficie e vede quello che succede in superficie. Ecco. Padre Pio, per grazia di Dio, aveva questa specie di periscopio spirituale per cui lui vedeva con chiarezza anche la gravità delle colpe. Peccato dei peccati, qual è? L'aborto. L'aborto. Ecco, non pensiamo che l'aborto lo facciamo solo oggi. Oggi, vabbè, c'è l'aborto di Stato. E di questo ne risponderemo tutti noi democratici che ci siamo affidati ai legislatori delle due Camere, dei deputati e dei senatori, i quali hanno fatto passare la legge che consente l'aborto, no, l'aborto di Stato. La pagheremo tutti, cari amici, perché quello rimane quello che è, cioè la soppressione di un povero bambino innocente. Ma comunque, sentite che cosa pensava Padre Pio dell'aborto, di cui ogni tanto qualcuno si andava a confessare. Allora, qui dice che il quinto comandamento, non uccidere, che difende la vita, ecco qua, l'ho trovato, scusatemi. Dice Padre Pellegrino un giorno disse al nostro santo: Padre, lei stamattina ha negato l'assoluzione per procurato aborto ad una signora. Perché è stato tanto rigoroso con quella povera disgraziata? Rispose Padre Pio: il giorno in cui gli uomini, spaventati dal, come si dice, boom economico, dai danni fisici, o dai sacrifici economici, perderanno l'orrore dell'aborto, sarà un giorno terribile per l'umanità, perché è proprio quello il giorno in cui dovrebbero dimostrarne di averne orrore. Quindi, praticamente, Padre Pio aveva cacciato una signora che era una di quelle che era riuscita a confessare il peccato dell'aborto. Evidentemente lui non vedeva la disposizione dell'anima e l'ha cacciata. E ci ha avvisati, perché Padre Pio è morto nel 1968, la legge sull'aborto, la legge 94, è molto più in là, però possiamo identificare questo giorno di cui parla Padre Pio. Il giorno in cui gli uomini, spaventati dal boom economico, dai danni fisici, dai sacrifici economici, perderanno l'orrore dell'aborto, sarà un giorno terribile per l'umanità. Allora, cari amici, che cosa dobbiamo dire davanti a queste cose? Tutto sommato questo volete, no? È un po' il caso, se volete, più banale. Nessuno, dico nessuno, che abbia una coscienza davanti a un aborto, uccidere un povero bambino che se lo lasciamo in pace cresce, nasce, e diventa un cristiano, per dire, ecco, davanti all'orrore dell'uccisione di un innocente, tutti, penso, ancora oggi, forse, speriamo, per grazia di Dio, ne riconosciamo l'orrore di questa pratica. C'è che Padre Pio, dopo aver detto queste parole, no, che noi dovremmo, se l'abbiamo perduto, prendere l'orrore per l'aborto, ha afferrato la mano destra di questo interlocutore per il saio, perché è un suo confratello, gli calca la sinistra sul petto, come se volesse impadronirsi del suo cuore, e riprese con un fare molto perentorio: l'aborto non è soltanto omicidio, ma pure suicidio. Perché suicidio? Quando Padre Pellegrino ha salito una di quelle non insolite vie divine, compensato da uno sconfinato entroterra di dolcezza e di bontà, Padre Pio rispose: capiresti questo suicidio della razza umana se con l'occhio della ragione vedessi la bellezza e la gioia della terra popolata di vecchi e spopolata di bambini, bruciata come un deserto. Se riflettessi allora, sì che capiresti la duplice gravità dell'aborto. Con l'aborto si mutila sempre anche la vita dei genitori. Vedete un po' oggi le orme di Padre Pio dove ci hanno condotto, no? L'aborto, dice Padre Pio, calcando la sua mano sinistra sul petto del suo confratello, come se volesse impadronirsi del suo cuore, l'aborto non è soltanto omicidio, ma pure suicidio, nel senso che chi lo fa si ammazza, spiritualmente parlando, si ammazza, quindi la terra diventerà. E questo, guardate, questo è un tema talmente, parliamo pure, grave, che basterebbe un dato moderno per far capire come questo giorno buio di cui parla Padre Pio, cioè il giorno in cui abbiamo perduto l'orrore verso l'aborto, è già arrivato, e anche da qualche decina d'anni. Sapete che se voi tirate sotto le ruote dell'automobile, naturalmente per errore, un cane, un gatto o qualunque cosa, venite processati immediatamente, cioè praticamente viene, cioè, la stradale vi fa passare i guai, no? Perché avete ammazzato un animale. E quindi, che è sbagliato? Non è sbagliato, perché povera bestia, gli hai levato la vita, magari perché si correva, magari perché si è fatto un'imprudenza, oppure magari perché non si è fatto manco apposta, però ci si straccia le vesti, diciamolo pure, perché un cane è andato a finire sotto le ruote dell'automobile, e poi nell'ospedale che è sulla collina, chiamiamolo così, in quel momento un bambino viene strappato dal grembo della madre nella maniera più atroce che possiamo. Che nessuno ce le rivela poi questi particolari, perché sono troppo terribili. Il bambino viene letteralmente strappato dal grembo della mamma, senza colpo ferire. Non succede niente su questa terra. Ecco, su questa terra non succede niente. Naturalmente qua stiamo facendo sempre un discorso, cari amici, non facciamo, cioè, né Padre Pio né la Chiesa oggi può essere tacciata di terrorismo, terrorismo spirituale, morale. Perché ci sono dei casi nei quali purtroppo è necessario l'aborto terapeutico tra la vita del bambino e quello della madre, soprattutto se ci stanno altri figli, viene lasciata alla madre il compito di decidere quale vita va perduta. Insomma, sono cose terribili. Stiamo parlando di cose terribili che non hanno niente a che vedere con i peccati. Ecco, quando si tratta di queste cose non c'è niente a che vedere con i peccati. Discorso molto diverso è quando, e qui lo vedremo magari nella prossima puntata, quando tutto il matrimonio è sotto la stella nera di Satana. Ecco, queste parole Padre Pio le diceva, eh? Quindi, perché ci sono delle persone che si uniscono, neanche senza il matrimonio, ma non hanno nessuna intenzione di rispettare, per esempio, le finalità del matrimonio. Lo vedremo successivamente che cosa Padre Pio diceva. Sono cose, ve lo preannunzio, che fanno veramente rizzare i capelli in testa. Padre Pio è il mancato rispetto delle finalità del matrimonio. E stiamo parlando, cari amici, di 57 anni fa, perlomeno, perché Padre Pio è morto nel 68. Dunque, scusate, ho sbagliato i conti, 47, se no 60, sì, 40, 67, 67 anni fa. D'altro canto, vedete, ci sta un ultimo episodio che vi volevo leggere, perché dice un episodio, no? Nella sagrestia, di fronte al confessionale dove Padre Pio ascoltava i penitenti, attendeva il suo turno un signore, Mario Tentori, seduto sulla panca. Mentre era intento a fare il suo esame di coscienza, e con questo chiudo, sentì il padre gridare: "Vai via, animale, vai via!" Le parole del santo erano indirizzate ad un uomo che si era appena inginocchiato ai suoi piedi per confessarsi e usciva da dietro la tenda, umiliato, sconvolto e confuso. Il giorno dopo Mario Tentoni si mise su per Foggia, per fare il ritorno di Foggia, che da Foggia va a Milano, si mise in uno scompartimento, da un solo viaggiatore insieme a lui. Questo gli dice: "Quel fatto, è stato cacciato ieri da Padre Pio, so io." Dice: "Ma perché ti ha cacciato Padre Pio? Che ti ha detto? Vai via, animale, via." E lui ha spiegato: "Perché, d'accordo con mia moglie, abbiamo abortito 3 volte." Allora, cari amici, chiudiamola qua. Questa nostra sequela sul nome di Padre Pio, perché magari queste cose succedessero ancora. La grande disgrazia che stiamo vivendo oggi noi, e lo vediamo con tante guerre, vengono tante disgrazie prima, non si capisce niente, è che avevamo Padre Pio che riusciva a salvare qualcuno di noi da una brutta fine. Io adesso mi concedo da voi, a risentirci fra una settimana. Ricordiamoci sempre di questo santo sacerdote che ha versato tanto sangue per salvare le nostre anime. Ave Maria.